Un buon sabato a tutti voi. Il titolo del mio sermonetto è Cinque corone per una grande vittoria. Nel corso della storia umana, re, principi e principesse si sono gloriati di possedere e portare splendide corone sul loro capo. La corona di Santo Edoardo, per fare un esempio, è l'oggetto più importante della collezione reale britannica. È di oro e di argento ed è stimata in 39 milioni di dollari. Conta un totale di 444 tra zaffiri, smeraldi, rubini e diamanti. Ma la più alta come valore assoluto è la leggendaria corona di Elisabetta, la regina madre. Questa corona ha incastonato nel suo centro, che è la croce di Sant'Andrea, il famoso diamante bianco chiamato Montagna di Luce, il cui valore è stimato in 140 milioni di euro, qualcosa come 280 miliardi della passata lira. Ma leggendo la Sacra Scrittura, veniamo a scoprire che ci sono delle corone ancora più preziose e splendenti, che non sono né transitorie né corruttibili, il cui immenso valore non si può calcolare con ricchezze terrene. Sono corone, simbolo delle virtù eccelse, che saranno donate a coloro che sono vissuti in sintonia con la parola di Dio, lo hanno amato in spirito e verità e si sono lasciate guidare dallo Spirito di Cristo e che hanno osservato i suoi comandamenti come lui ha osservato i comandamenti del Padre suo, dimorando nel suo amore. Le corone che prenderemo in considerazione sono cinque e vengono menzionate nel Nuovo Testamento e rappresentano l'incorruttibilità, la giustizia, la gloria, la gioia e la vita eterna. Prendiamo perciò in esame la prima delle cinque corone. La troviamo in Primo Corinzi al capitolo 9, versetto 24 e 25 che leggo. Primo Corinzi 9, 24 e 25. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare è temperato in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. In questi versetti notiamo un incitamento a correre, e ciò ha un significato ben preciso. Quando si corre, infatti, si possono avere poche distrazioni. Non ci si gira a destra o a sinistra, e tantomeno all'indietro. Satana non mancherà di attaccarci. Cercherà in tutti i modi di abbagliarci con allettante seduzioni per accecarci e farci perdere la giusta direzione. Metterà degli ostacoli sul nostro percorso per farci inciampare e cadere. Sarà necessario perciò concentrarsi bene sul percorso che c'è posto davanti per raggiungere la meta. Anche la temperanza sarà un requisito necessario per conquistare il premio. Faremo tesoro quindi delle parole dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 6,12 che cito: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Ossia, un invito eloquente alla moderazione, al giusto equilibrio, all'autocontrollo in tutte le cose. La seconda importante corona che ci sarà offerta dal nostro Signore si trova in 2 Timoteo capitolo 4 versetto 7 e 8, di cui notiamo le parole: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e serbato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Questa corona, perciò, sarà consegnata a tutti coloro che vivono nella trepidante attesa del glorioso ritorno di Gesù. Ma non solo. Leggiamo a proposito ciò che l'Apostolo Paolo ci dice nella sua lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 30. Primo Corinzi 1, versetto 30. Ed è grazie a Lui, il Padre, che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Carissimi, eravamo come pecore perdute, e una pecora che si perde non ritorna mai all'ovile da sola, perde l'orientamento. È il buon pastore che va a cercarla e la riporta indietro nell'ovile. Così è per noi. Non possiamo fare un passo verso la vita spirituale se il Padre, nel suo grande amore, non ci attrae verso Gesù. E solo guardando Gesù, l'autore compitore della nostra fede, solamente attraverso i suoi meriti, non abbiamo infatti noi stessi nulla di cui vantarci, la nostra giustificazione completa. Questa fede produce in noi il vero amore. Non solo crediamo nella parola di Dio, ma ci ha portati a essere battezzati in Cristo Gesù per l'opera dello Spirito Santo in noi. Allora non presteremo più le nostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma faremo nostra l'esortazione dell'Apostolo Paolo in Romani capitolo 6 versetto 13, che leggo. Romani capitolo 6 versetto 13. Presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi le vostre membra, a Dio come strumenti di giustizia. E al versetto 12, non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirli nelle sue concupiscenze. Ancora una volta è importante ricordare che il peccato è la trasgressione della legge, come scritto in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 4. Quella legge che ci fa beati se la osserviamo è la legge morale, che è basata sui 10 comandamenti, santi, giusti e buoni. E infatti nel Salmo 119,1 si legge: beati quelli la cui via è senza macchia e che camminano nella legge dell'Eterno. E con il salmista, nel Salmo 119-142, esclamiamo con fede: la tua giustizia è una giustizia eterna e la tua legge è verità. La terza corona è la corona della gloria. Leggo in 1 Pietro 5, versetto 4. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria, che non appassisce. Ora, cari nel Signore, poniamoci una domanda. Quando un raggio della gloria di Dio penetra nel nostro cuore? È il Divino Maestro a darci la risposta, in Giovanni, capitolo 3, versetti 7 e 8. Senz'altro tra i versetti più letti. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque nato dallo Spirito. Quando lo Spirito Santo inizia ad agire nel cuore umano, è come il vento che soffia dove vuole, è invisibile, ma i suoi effetti si notano con evidente chiarezza. A poco, questa meravigliosa potenza rigeneratrice rinnoverà il nostro cuore all'immagine del nostro amato Gesù. Ampliando un po' il pensiero, leggiamo ancora in Secondo Corinzi, al capitolo 3, versetto 18. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore. Siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Non più un velo dunque davanti ai nostri occhi, ma per vera fede, prendendo Dio in parola, Egli per mezzo dell'Apostolo Paolo ci dice in 2 Corinzi 4, versetto 6. Perché il Dio che disse splende la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Non è forse questa una stupenda immagine di cui lo Spirito di Dio si è servito per illustrare questa verità a tutti coloro che anelano a ricevere la corona della gloria? Riflettiamo ora brevemente sulla quarta corona che ci sarà donata. Leggo in Primo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 19-20. Prima Tessalonicesi 2, versetti 19-20. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. La gioia di Paolo è la stessa gioia che esprime Giovanni quando, scrivendo a Gaio nella sua terza lettera, al versetto 4 dice con commozione: Non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Prodigarsi per la diffusione del Vangelo reca gioia, quando, per la infinita grazia del nostro Signore, la buona notizia del Regno tocca il cuore di un nuovo fratello o sorella che vengono a far parte della famiglia di Dio, il nostro cuore si riempie di riconoscenza e di gioia. Egli, il Signore, ci ha scelti per dimostrare al mondo quanto sia importante vivere la vita al suo servizio, uniti a Lui. Uniti a Lui godremo della vera pace nel cuore. Il suo amore ci circonderà, ci parlerà e non mancheranno certamente le sue benedizioni. Egli ci ha insegnato ogni cosa per il nostro bene eterno. In Filippesi, rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Ricordiamo il ringraziamento del profeta Geremia, che pur trovandosi in un momento di grave difficoltà, esprime il suo amore e la sua fede nell'Eterno dicendo, Geremia, capitolo 16, versetto 15. Appena le tue parole sono state da me trovate, le ho divorate. La tua parola è stata per me la gioia e l'allegrezza del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, o eterno Dio degli eserciti. E l'Apostolo Paolo porge al Signore una fervente preghiera per tutti noi. Romani 15, 13. Ora, il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nel credere affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. La gioia, infatti, è un frutto dello Spirito Santo e ad ognuno che si affida a Gesù, egli dona la sua gioia, come egli stesso ci assicura in Giovanni, capitolo 15, al versetto 11. La mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La quinta corona ci viene offerta ora con queste parole pronunciate dal Signore stesso in Apocalisse 2:10. Infatti così leggiamo: Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. In vista di questa splendida corona, dobbiamo però fare molta attenzione Stiamo vivendo un tempo molto pericoloso. Ricordiamo quando gli israeliti si stavano avvicinando alla terra promessa, la loro meta finale. Satana fece tutto ciò che era in suo potere per impedire al popolo di entrare in Canaan. Satana sa come attaccarci, ci ha studiati per lunghi millenni e conosce i punti più vulnerabili del nostro carattere. Come sempre, stiamo certi che raddoppierà i suoi sforzi per cercare di annientarci. Cari nel Signore, non allarmiamoci. Però dovremmo anche aspettarci di soffrire per Cristo. Come del resto è anche ciò che dice l'Apostolo Paolo in Secondo Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12. Infatti, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Come è stato detto, non abbiamo la forza per resistere alle tentazioni o per crescere nella grazia e nella santità, ma soltanto rimanendo uniti al nostro Signore potremo crescere alla sua statura. E il nostro sempre più completo sviluppo spirituale ci renderà idonei per l'opera che Dio ci ha assegnato, per l'edificazione del corpo di Cristo. Otterremo la corona della vita eterna e le altre corone come splendido dono della nostra vittoria finale? Certamente sì. L'amore del Padre nostro ci fornirà tutte le armi spirituali per ottenerle. La parola di Dio, anche nei momenti cruciali del combattimento, per mezzo dello Spirito Santo arderà nei nostri cuori. A questo proposito, desidero concludere proprio con le ispirate parole di Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto da 35 a 39. Lettera ai Romani. Capitolo 8, versetti da 35 a 39, che possiamo leggere insieme. Parole molto efficaci e di ristoro e di giovamento per l'anima nostra. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Grazie per l'ascolto.